Noi oggi presentiamo questo volume di Giovanni Latorre che si chiama La comoda menzogna ed è un volume sul dibattito fra economisti sulla crisi globale che stiamo attraversando. Gianni Latorre è stato dirigente e direttore generale di istituzioni finanziarie appartenenti a importanti gruppi bancari e assicurativi e oggi si sta dedicando da qualche anno a una intensa attività saggistica che esplica sia con la sua collaborazione a Critica Liberale, che è la rivista edita dalla Fondazione Critica Liberale, a cui almeno tre delle persone qui presenti collaborano assiduamente, e ha scritto anche, questo è il quarto libro che ha scritto, i primi due erano L'economia in 10 conversazioni e poi Conversazioni sull'economia contemporanea, entrambi pubblicati dagli Editori Riuniti, e poi il libro che ha avuto un grande successo editoriale, che è un libro sul caso Tremonti, dal titolo Il grande bluff, quest'ultimo pubblicato dall'editore Melampo e che abbiamo presentato proprio più o meno le stesse persone che sono qui oggi, qualche mese fa a Trieste e poi anche a Udine. Il volume su Tremonti era un volume che poteva piacere tanto ai più convinti keynesiani come l'autore di questi libri, quanto al più convinto liberista, perché era un libro che essenzialmente esponeva la nullità del pensiero di Tremonti, che come tale poteva essere considerato in qualche modo portatore di tutto e del contrario di tutto, ne esponeva puramente e semplicemente la vacuità. In questo volume, La comoda menzogna, il dibattito sulla crisi globale, che è edito dalle edizioni Dedalo, invece Gianni esprime in modo assolutamente esplicito le sue opinioni in materia di economia, che sono le opinioni di un convinto keynesiano. Non che queste opinioni fossero celate nel libro su Tremonti, ma il libro su Tremonti esponeva essenzialmente le contraddizioni, il fatto che il nostro genio dell'economia italiana, come lui lo chiamava, abbia prodotto pensieri economici e filosofici che dicevano tutto e il contrario di tutto, qui esprime invece le sue proprie opinioni sull'interpretazione da dare alla crisi economica che stiamo attraversando alla luce del dibattito che c'è stato fra economisti e soprattutto, e questo è uno dei pregi principali, con l'intenzione di vedere queste cose in una, come avrebbe detto forse Padoa-Schioppa, con una vista lunga e non con quella veduta corta che è l'abituale modo di comportarsi di tutti coloro che partecipano al dibattito pubblico, non solo degli uomini politici che quando proprio sono lungimiranti sono capaci soltanto di guardare alla prossima tornata elettorale, ma anche di molti giornalisti e commentatori che quando commentano i fatti della politica e anche quelli dell'economia tengono sostanzialmente spesso presenti soltanto gli avvenimenti degli ultimi giorni e dei prossimi immediati. Questo libro appartiene a quella collana di libelli vecchi e nuovi delle edizioni Dedalo che è curata dal direttore della nostra rivista Critica Liberale, Enzo Marzo. È una collana che contiene ormai parecchi titoli che stiamo pubblicando da qualche anno e che tutti insieme tendono a dare, come del resto fa la rivista, una idea di che cos'è il pensiero del liberalismo critico e progressista nella quale la nostra fondazione e la nostra rivista si identificano. A discutere di questo volume abbiamo invitato il professor Gabriele Pastrello, che insegna economia politica nella nostra università, e a cercare di fare una sorta di controcanto liberista alle opinioni, credo abbastanza univocamente keynesiane, del gruppo di persone qui presenti, abbiamo invitato Andrea Bitetto, che è coordinatore del Circolo Giovanni Malagodi. Io credo che per introdurre e spiegare un po' di che cosa si tratta prima di dare la parola agli ospiti e fare qualche mia personale osservazione sull'argomento, credo che molto più che interessante come l'avevo definito al telefono con Gianni qualche giorno fa, quando ancora ero arrivato soltanto a metà, questo libro è probabilmente molto di più, perché non è solo un utile vademecum sulla summa delle riflessioni sulla crisi fatte da economisti di scuole diverse, ma è anche, come dicevo, una guida affidabile per questioni di assai più lungo periodo. E consente anche ai profani in economia, fra i quali non esito ad iscrivere il sottoscritto, di conoscere o eventualmente di ripassare alcuni nodi fondamentali del dibattito fra economisti del Novecento, che dal punto di vista di Gianni ha avuto come principale e fondamentale protagonista un liberale progressista come John Maynard Keynes. E questo fuori da quegli abituali linguaggi iniziatici che spesso caratterizzano i dibattiti fra economisti e, se devo dire la verità, molto spesso anche fra economisti keynesiani, che abbastanza spesso hanno utilizzato nel corso dei decenni un linguaggio un po' da iniziati che non ha forse giovato molto alla comprensibilità dei fondamenti del suo pensiero. E ancor più fuori da quella sorta di enigmistica matematica che è invece spesso la caratteristica degli economisti cosiddetti neoclassici, che spesso contribuisce a impedire e abrogare puramente e semplicemente qualunque discussione pubblica e razionale sui fatti dell'economia. Usciremo da questa crisi solo a condizione di volerne comprendere le cause, dice la Torre citando Jean-Paul Fitoussi. E la sua esplicita convinzione è che sia in realtà necessario mutare paradigma. Cioè mutare, per usare la terminologia che è ormai invalsa nell'epistemologia delle scienze sociali, cambiare, fare un salto nel modo di interpretare i fatti della storia degli ultimi 30 anni. La tesi di fondo di La Torre è che c'è stato a partire dagli anni 80 un altro cambio di paradigma che ha sostituito la precedente egemonia keynesiana instauratasi dopo la grande crisi del 29 e il successivo ripensamento che portò alla cosiddetta età dell'oro della rinascita economica dell'Occidente dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che si sia sull'onda di Paul Krugman e della sua coscienza di un liberal, noi siamo, come probabilmente avrete capito, dei liberal un po' nel significato che questa parola ha nella lingua inglese, non nel significato che ha nella lingua francese da 30 anni a questa parte, e cioè siamo dei liberali, io direi, davvero classici, perché i liberali classici non sono gli ultraliberisti che si sono affacciati con le teorie che si sono autodefinite neoclassiche a partire da Friedrich Hayek e da Milton Friedman, ma il liberalismo classico, se dobbiamo considerare classico il liberalismo del paese che al liberalismo ha dato i natali, se non il nome, perché poi il nome in realtà è venuto da un paese totalmente eccentrico a questa storia, qual era la Spagna delle Cortes di Cadice, ma in realtà il paese che ha dato i natali al liberalismo è l'Inghilterra, e in Inghilterra la parola liberale non significa quello che i populisti ciarlatani che governano oggi l'Italia attribuiscono a questa parola. C'è stata una rivolta di tutti i liberali europei di destra e di sinistra quando Silvio Berlusconi ha detto qualche mese fa che lui avrebbe comprato una nuova villa non per farne una delle sue nuove magioni o una delle sue nuove case di divertimento, chiamiamole così, ma per instaurarvi una università del pensiero liberale. E avendo al suo fianco in una conferenza stampa il primo ministro russo Vladimir Putin, ha anche detto che il primo professore dell'Università del Pensiero Liberale che sarebbe stato chiamato a tenervi lezione sarebbe stato l'amico Vladimir. L'amico Vladimir guardò con aria esterrefatta e compiaciuta l'amico Silvio, che lo indicava per la prima volta nella sua lunga vita politica come un teorico del pensiero liberale, ma in realtà il paese che ha dato i natali al liberalismo è il paese in cui, senza sostanziali soluzioni di continuità, quella teoria della limitazione del potere, che è il fulcro dell'idea liberale in campo tanto politico quanto economico, si è evoluta attraverso gli anni e a partire quantomeno dalla metà dell'Ottocento con John Stuart Mill si è posta il problema di rendere effettiva la possibilità dell'esercizio delle libertà liberali più basilari, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà, i diritti dell'individuo, la capacità dell'individuo di autodeterminarsi, anche mettendolo in grado di esercitare questi diritti, liberandolo dai condizionamenti di carattere economico e sociale, per citare una formula della Costituzione italiana spesso erroneamente attribuita esclusivamente alla tradizione socialista, ma che in realtà è il frutto diretto della tradizione politica liberale. Da John Stuart Mill a Thomas Hill Green, a Leonard Hobhouse, in America poi a John Dewey, è tutta una tradizione di pensiero che ha creato il welfare state. E questa è una cosa che viene spesso dimenticata e su cui vorrò poi tornare. Venendo comunque al contenuto del libro di La Torre, la sua tesi di fondo è che la crisi globale, o la crisi forse si potrebbe meglio dire, del Nord America e dell'Europa occidentale, non è una crisi che nasca dalla bolla sui mutui subprime, non è una causa, non ha cause essenzialmente finanziarie. Se posso fare un appunto, ecco, dal punto di vista discorsivo, in qualche passaggio, anche se poi nella sostanza questo Gianni non lo dice mai, ma nella sostanza sembra quasi attenuare le responsabilità dei manigoldi che hanno imbrogliato così tante persone con delle manovre assolutamente truffaldine. E sempre soltanto dal punto di vista retorico, non dal punto di vista contenutistico, anche in qualche modo potrebbe a un lettore superficiale sembrare che ne vengano in qualche modo assolti i regolatori che sono venuti meno al loro compito, anche se poi in effetti Gianni dice che è difficile che il regolatore riesca a tenere il passo con le innovazioni dei finanzieri creativi, per cui esprime tutto il suo scetticismo sulla possibilità di mettere in atto una effettiva regolamentazione in questo campo. Ma naturalmente effettiva regolamentazione delle novità, per difficile che sia, non significa anche dire che le regole in funzione possano essere applicate nel modo in cui sono state applicate. Ma ciò detto, la tesi di fondo di La Torre è che le cause di questa crisi non sono finanziarie, ma sono da ricercare in sviluppi dell'economia reale, le cui cause sono profonde e di molto anteriori, egli le fa risalire essenzialmente e soprattutto alla rivoluzione thatcheriana-reaganiana dell'inizio degli anni Ottanta, al manifestarsi della crisi. E in sostanza la causa prima sta nel crollo della domanda aggregata, che è conseguenza diretta della cresciuta disuguaglianza nella distribuzione dei redditi. Come nella crisi del 29, dice La Torre, la crisi nasce da un forte aumento precedente dei profitti che non si sono potuti tradurre in investimenti per debolezza della domanda e che in conseguenza si sono riversati in un eccesso di risparmio in cerca di impieghi finanziari sempre più speculativi. E quindi, secondo La Torre, proprio a causa della disuguaglianza crescente, che la propensione agli investimenti o il risparmio o al risparmio non è più determinata, come vorrebbero gli economisti classici, dalla variazione del tasso di interesse, ma da necessità di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate e dalle aspettative psicologiche di ceti medi e di classi medie. Sapete che in America il 90% o quasi della popolazione si considera o si considerava di classe media, cosa che probabilmente ancora oggi nell'Europa occidentale non avviene dal punto di vista dell'autoclassificazione della popolazione, ma fra lower e upper middle class negli Stati Uniti quasi il 90% della popolazione si considera middle class. Il relativo impoverimento della middle class americana ed europea e soprattutto ovviamente delle sue parti più disagiate ha fatto sì che, non potendo per ragioni anche antropologiche, sociologiche, culturali, accettare questo impoverimento del proprio status, l'indebitamento abbia in qualche modo mascherato la crisi per un certo numero di anni. D'altra parte, gli anni dei tassi bassi, del credito facile, non hanno neppure consentito grandi investimenti perché a loro volta le imprese non potevano contare sulla domanda così mortificata dalla crescente ineguaglianza nella distribuzione dei redditi. E quindi la competizione che avveniva alla fine essenzialmente sul costo del lavoro ha determinato la concentrazione, soprattutto in Europa, si potrebbe dire soprattutto e principalmente in Italia, su produzioni di bassa qualità, anziché investimenti in ricerca, in sviluppo, in prodotti che potessero competere sul piano della qualità anziché sul piano del costo del lavoro. Quel che, come avrete probabilmente capito, mette in causa la ricostruzione di La Torre e con lui di molti altri, è l'idea dell'homo economicus perfettamente razionale. Ecco, su questo io vorrei dire una cosa. Quando l'idea di homo economicus è stata inventata da alcuni economisti, non era ancora nato Max Weber e quindi non c'era quella sistemazione della metodologia delle scienze sociali che avrebbe poi forse consentito di capire un pochino meglio di che
mi
cosa si tratta.
Mi sembra che è stato Mill a usarlo per primo, no?
Che cosa?
Homo economicus, mi sembra Mill, Stuart Mill è stato.
Max Weber scrive i suoi saggi metodologici a cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e introduce l'idea del modello idealtipico. L'homo economicus è un modello idealtipico, cioè non è una realtà che si riscontra nella società come realtà empirica, è una costruzione ideale che serve per compararla poi casomai con la realtà empirica che esiste nella società e nella storia. Questa è la funzione dei modelli, è una finzione metodologica, questa è la funzione dei modelli ideali nelle scienze sociali inventata e teorizzata da Max Weber. Non si può prendere questo homo economicus che serve per verificare se in astratto un certo sistema può funzionare come il modello naturale e storico di comportamento degli attori sociali. Dirò però a questo punto che l'obiezione che si può fare alla proposta di un maggiore intervento dello Stato è questa, che la razionalità economica dell'homo economicus non è probabilmente maggiore, inferiore alla dimostratamente scarsa razionalità politica del chives elector, diciamo così, cioè il cittadino elettore che determina quali siano i decisori nella sfera della politica, come è comprovato dall'esperienza di tutti i paesi occidentali negli anni in cui la politica sta adottando le tecniche del marketing commerciale e viene ridotta a marketing se non a packaging, sta dimostrando che sempre di più la politica non è in grado di condurre a scelte razionali. Perché non è in grado di condurre a scelte razionali? Forse anche perché, come dice La Torre, il paradigma quasi universalmente accettato, almeno fino a qualche anno fa, da parte di tutti gli attori della politica è quello che veniva definito il Washington Consensus, cioè viene acquisito un certo sistema di dottrine politiche ed economiche che era lo sfondo naturale di tutte le democrazie liberali. A quel punto che cosa veniva scelto? Veniva scelta la personalità. Ma la personalità che portava magari a scegliere e a preferire colui col quale si sarebbe volentieri andato andati a condividere una birra al pub piuttosto che con il suo avversario, non era poi necessariamente colui con il quale, al quale si sarebbero volentieri affidate delle scelte politiche ed economiche di grande. Ma questo è il problema delle democrazie contemporanee. Il crollo della razionalità della scelta politica nel momento delle elezioni è la grande obiezione che io credo, e verrò su questo alla fine, si può muovere a chi richiede come soluzione un rinnovato intervento dello Stato, non per dire che questo non debba essere fatto, ma per dire che debbano esserci in questo campo molte cautele. Insomma, l'idea che fu avanzata negli anni 50 dal politologo americano Anthony Downs della teoria economica della politica rende oggi il mercato della politica e il mercato economico popolati da altrettanti decisori portati a decisioni irrazionali. Bene, la Torre dice in sostanza che si tratta di mutare il paradigma rispetto a quello nato all'inizio degli anni Ottanta e che sulla scia di Paul Krugman dice è quasi una congiura e una vendetta contro il New Deal e quel tipo di egemonia del pensiero economico che con il New Deal si era stabilito un po' in tutto l'Occidente. Anche sulla base della influenza dell'America nell'Italia dell'immediato dopoguerra e nei paesi europei in qualche misura dell'immediato dopoguerra. Paradigma così forte che la Torre lo rintraccia perfino nel pensiero di economisti legati a fondazioni della CGIL, quando invece il contrario, cioè una più lucida analisi delle pecche del paradigma neoliberista lo ritrova in economisti che operano nell'ambito della LUIS, cioè dell'Università della Confindustria che cita nel suo libro. Tornare a Keynes e all'età dell'oro, dice quindi la Torre, non però nel senso del socialismo in senso forte, cioè non è antimercatista come direbbe locuzione intraducibile in qualunque lingua moderna il ministro Tremonti la Torre. La Torre non è antimercato, ritiene che il mercato possa funzionare soltanto con un forte regolatore. La Torre non è contrario alle globalizzazioni e critica con grande precisione le tentazioni neoprotezioniste e, sia pure non insistendo molto su questo argomento, è tutt'altro che critico nei confronti delle liberalizzazioni. Io sulla questione della globalizzazione dirò soltanto una cosa che non viene mai detta e che se noi oggi non viviamo più come sono vissuti per gran parte della loro vita tutti coloro che sono nati dall'inizio degli anni 50 in poi sotto la minaccia della distruzione nucleare totale, ciò si deve essenzialmente alla interdipendenza che la globalizzazione ha creato. Questa è una conseguenza non economica ma geopolitica della globalizzazione che secondo me, magari su questo se volete poi possiamo tornare, venire alla fine. Ma, dice invece la Torre, una redistribuzione dei redditi che consenta il rilancio della domanda aggregata, questo sì, questo è necessario, come del resto diceva ai suoi tempi Keynes, per la salute del capitalismo, in cui la Torre è fortemente interessato. Cioè non è la proposta che viene avanzata in questo libro una proposta di ritornare a quelle proposte che sono in qualche modo proprie della tradizione politica che è stata maggioritaria nella sinistra politica del Novecento in Europa e soprattutto in Italia. A questo proposito va quindi ricordato che John Maynard Keynes e Leonard Beveridge, cioè i due principali creatori del paradigma di cui la Torre lamenta il superamento, o non il superamento nel senso di un miglioramento, ma l'accantonamento, sono stati membri iscritti del Partito Liberale Britannico. Non solo, ma il primo, Keynes, fu l'autore di più manifesti elettorali del Partito Liberale Britannico e l'altro, Beveridge, una volta elevato alla Camera dei Lords, ne fu il capogruppo liberale all'interno di quell'assemblea. La polemica quindi è una polemica fra liberali ultraliberisti e liberali non ultraliberisti. Può ricordare a un orecchio italiano la polemica fra Croce ed Einaudi degli anni 50, può ricordare 40-50, può forse ricordare a un non italiano la forse più interessante polemica fra Friedrich von Hayek, l'economista ultraliberista e filosofo del diritto, e Hans Kelsen, il giurista a cui si deve gran parte delle produzioni del costituzionalismo moderno, che ritenevano Kelsen e Croce contro Hayek e Einaudi compatibili una società socialista con una politica liberale. Io a questo proposito vorrei portarvi un ricordo personale. Io nel 1968, all'età di anni 15, ero liberale e non sessantottino ed ero un lettore della rivista del Partito Liberale dell'epoca. Non è che avessi molte ragioni per leggere le riviste del Partito Liberale a cui per un anno e mezzo successivamente mi iscrissi, se non per il fatto che avevo letto Guido De Ruggero, La storia del liberalismo europeo, unica fonte anche per altri 15 o 20 anni dopo per avere una sintesi sul pensiero liberale europeo in quegli anni, che si trovasse pubblicata in Italia ad opera, si noti, di un editore come Feltrinelli, per coloro che oggi dicono che c'era una censura per cui loro erano diventati marxisti perché non c'era altro da leggere. Io a 15 anni De Ruggero, pubblicato in edizione economica da Feltrinelli, l'avevo trovato con facilità in una libreria di medie dimensioni di una città di medie dimensioni come questa. Ebbene, leggendo La Nuova Tribuna mi ero imbattuto in una recensione scritta da Antonio Baslini, industriale farmaceutico, 1968, il padre della legge Fortuna, Baslini sul divorzio assieme al socialista Fortuna, il quale, Antonio Baslini, industriale farmaceutico milanese, aderente alla corrente di Malagodi, cioè una corrente che si poneva al centrodestra di quello stesso Partito Liberale dell'epoca, pubblicizzava un volume di Walter Heller, Nuove dimensioni dell'economia politica, pubblicata in quell'anno 1968 da Einaudi, con prefazione di Guido Carli e introduzione di Francesco Forte, in cui il paradigma keynesiano veniva portato avanti dal liberale di centrodestra Antonio Baslini. Dico questo perché la prima obiezione che potrei, più che obiezione, un caveat che mi sento di portare rispetto a questo preziosissimo libro è questa: non rischiare di inquadrare la proposta economica di La Torre in un involucro ideologico novecentesco. Tentazione fortissima, perché oggi, a differenza che nel 1968, caduti gli altri paradigmi alternativi tanto al keynesismo quanto al liberismo spinto, che erano sostanzialmente quelli della tradizione socialista e di origine marxista, comunista o socialista in senso forte, oggi il keynesismo, a differenza di allora, quando i partiti della sinistra tradizionale accusavano Keynes di avere salvato il liberalismo, il capitalismo, oggi quel paradigma invece è fatto proprio dalle forze che all'epoca lo contestavano. E il che rischierebbe, questo involucro ideologico novecentesco, di riportare questa proposta dal terreno su cui lo situa La Torre, che è il terreno originariamente keynesiano di salvezza dell'economia di mercato, in un sistema di valori contrapposti, individualismo verso collettivismo, bene comune verso interesse privato, che sono propri di una sinistra che ha incluso storicamente nelle sue fila, sì, anche e soprattutto questo in Italia, dove il grande avversario storico per la prima metà del Novecento, ma per eredità anche per una grossa parte della sua seconda metà, è stato il fascismo, sia il liberalismo progressista, sia i democratici illuminati e anche i conservatori illuminati e tutta la tradizione della sinistra di origine marxista, comunismo incluso. Ora, includere in questo involucro ideologico, rischiare di far di reintrodurre in questo involucro ideologico questa protesta, questa proposta, io credo che la indebolirebbe alquanto. E questa è una critica che posso muovere anche ad alcuni, non alla Torre, dei collaboratori degli ultimi mesi della nostra rivista stessa, Critica Liberale. Io direi anche una cosa che non viene mai rilevata, che il welfare state è più individualista come proposta del liberismo spinto, perché è il liberismo spinto e non il welfare state ad avere di mira gli interessi collettivi a discapito di quelli individuali, che sono spendibili per chi propone la abrogazione pura e semplice o una amputazione feroce del welfare state. La proposta liberale tardo ottocentesca e primo novecentesca di fornire di un sostegno materiale ciascun singolo individuo per consentirgli di esercitare le libertà liberali, chiarissima per esempio in uno dei principali teorici del New Deal rooseveltiano, quale il filosofo John Dewey, che scrive un libro, Liberalismo e Azione Sociale, in cui dice: io al fine di tutelare la libertà individuale, fortissime individualità capaci di autodeterminarsi, è quello che lui chiama il libero gioco dell'intelligenza, per questo sostengo non solo le proposte del presidente Roosevelt, ma addirittura potrei andare molto più in là con proposte che probabilmente, non tenendo conto di alcuni punti forti, secondo me, delle obiezioni di Hayek a Kelsen di qualche anno dopo, riteneva compatibili con una proposta di socialismo in senso forte. Quali erano le obiezioni forti di Hayek a Kelsen? Che rischiava di mettere la classe politica nelle condizioni di determinare tutti, di avere i mezzi capaci di determinare, diceva testualmente, più o meno tutti i nostri fini. Certo, ma questa era un'obiezione che poteva essere mossa a chi, come un po' ingenuamente Kelsen e altrettanto forse ingenuamente Croce, discutevano di queste questioni, non avendo sul tavolo da un lato l'ultraliberismo di cui stiamo discutendo in questi anni e dall'altra il paradigma di La Torre di Keynes, se posso così dire, ma una proposta di socialismo in senso forte, inteso come socializzazione dei mezzi di produzione incompatibile con la poliarchia, per usare il termine che i giornalisti ignoranti hanno attribuito al Papa Ratzinger, ma che in realtà è del politologo Robert Dahl, un americano che scriveva queste cose più o meno all'inizio degli anni 50. Perché la concentrazione nelle stesse mani di potere politico, economico e mediatico, non so se un orecchio italiano di questi anni ricorda qualcosa, era la ragione per cui i liberali neoclassici all'inizio del secolo, prima ancora della rivoluzione d'ottobre, i neoclassici forse è anacronistico definirli, ma insomma von Mises prima della rivoluzione d'ottobre diceva: il socialismo in senso forte sarà necessariamente, non diceva totalitario perché il termine non esisteva ancora, ma profondamente autoritario, perché provocherà una concentrazione di poteri politici, economici e mediatici nelle stesse mani. E insomma, noi dopo il comunismo storico siamo in una situazione che è la meno lontana. Seconda obiezione, quindi no all'involucro ideologico novecentesco. La redistribuzione di cui parla la Torre è possibile in generale o forse bisogna distinguere settore da settore? Perché la questione è esplosa quando è arrivato il turno dei metalmeccanici, ma non era esplosa quando c'era più o meno le stesse condizioni, per esempio in Italia, erano state imposte ad alimentaristi, chimici e tessili, e questo mi sembra prigioniero un po' dell'involucro ideologico novecentesco. E poi ci sono in Italia in particolare dei costi che le imprese devono sostenere, che fanno parte del pacchetto che consente loro di sopravvivere, che sono costi dell'inefficienza della pubblica amministrazione, della inefficienza delle infrastrutture, della inesistenza di un efficiente sistema giudiziario nel campo della giustizia civile prima ancora che in quella penale, e poi cosa che quando si discute di queste cose in Italia sembra sempre marginale, ma che vista dall'esterno sembra sempre qualcosa di piuttosto colossale, la criminalità mafiosa che controlla e compete con lo Stato nel controllo del territorio in parti importanti del paese. Terza obiezione. La Torre questo argomento non lo sfiora, ma so che lo considera un po' marginale. Cioè, il welfare ha sicuramente una funzione redistributiva, e però, a mio avviso, i cambi intervenuti nella demografia e nel progresso tecnologico, i costi che questo comporta nell'aspettativa di vita dei cittadini, se vogliamo continuare per esempio ad avere una sanità universalistica, e devono promuovere una qualche, perché una cosa è dire redistribuiamo i redditi attraverso la leva fiscale, altra cosa è dire per esempio che piuttosto che riformare a beneficio per esempio dei più giovani il costo del welfare, per esempio porre fine a questo scandalo per cui il lavoro precario costa di meno anziché di più del lavoro a tempo indeterminato, piuttosto che porre mano, si difende comunque l'esistente perché è l'unica difesa che c'è rispetto a situazioni precarie. Sì, però a questo punto ha senso spendere tanti soldi per consentire a qualcuno che non ha fatto lavori usuranti di andare molto presto in pensione, piuttosto che magari lasciargli, se i conti dell'INPS, come si dice, sono in pareggio, quei soldi nelle sue tasche e consentirgli di andare in pensione quando lui vorrà. Quarta obiezione, e obiezione fondamentale a cui ho già accennato prima. Lo Stato, i poteri pubblici, sono altrettanto poco razionali, possono essere altrettanto poco razionali quanto l'homo economicus. Lo Stato, alla fine, sono i decisori politici e burocratici nella pubblica amministrazione. Allora, le obiezioni che sono state fatte di crescita metastatica delle burocrazie su se stesse, la corruzione largamente diffusa in particolare, questo è un problema più italiano che generale, il clientelismo, ma la leggerezza nella spesa, ora chiunque di noi, io quando ero consigliere comunale in questa città vedevo la leggerezza con la quale venivano allocate le risorse disponibili, vedevo i burocrati che dicevano ma abbiamo ancora questo da spendere, dobbiamo spenderlo perché è nostro diritto. Ecco, questa obiezione va tenuta conto, secondo me, i criteri di redistribuzione pubblica della ricchezza devono essere, soprattutto in un paese come l'Italia, il meno discrezionali possibile. La minor discrezionalità, per esempio vedo che qualcuno solleva perplessità, ma insomma quando si stabilisce per esempio la copertura universale della sanità, lasciamo stare poi il sistema attraverso cui questo viene attribuito, o la istruzione pubblica gratuita e universale, queste sono cose che non implicano nessun grado di discrezionalità dal punto di vista della pubblica amministrazione, altre cose invece sicuramente sì. Ne avrei altre due, ma le enuncio solo i titoli perché ho già parlato troppo. Nei comportamenti della pubblica amministrazione rispetto ai cittadini, la presunzione di disonestà genera disonestà, e questo vale sia per il tipo di rapporto autoritario che antropologicamente è sedimentato nel nostro paese, sia poi anche per cose che magari dirò poi quando dovessi averne ancora tempo. Ultimissima perplessità, io credo, anche se la Torre questo non lo considera un'eventualità molto vicina, che il declino fortissimo dell'Occidente in generale e in particolare degli Stati Uniti, che è stato catastrofico nel resto del mondo dopo gli 8 anni di presidenza Bush, non potrà non avere nel giro non di decenni ma probabilmente di anni un indebolimento forte anche del ruolo di riserva del dollaro nelle relazioni internazionali. Questo credo che accadrà inevitabilmente, già la Cina sta parlando addirittura di un paniere di monete asiatiche come moneta di scambio, io penso che sia soltanto questione di tempo, ma penso che questa, che la Torre mi sembra sottovalutare, sia una prospettiva che vedremo tutti presumibilmente nel corso dei prossimi anni. Chiedo scusa se ho parlato decisamente troppo a lungo.